Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vorrei che prima di iniziare il nostro studio di questa sera avessimo un momento di preghiera. Padre, con il cuore veramente pieno d'aspettativa, mi avvicino ad un argomento necessario. Ti ringrazio per la sensibilità dello staff che mi ha chiesto di parlare su questo tema particolare, perché ci sono così tanti che stanno ponendo queste domande. Fa che la tua parola diventi chiara, Padre, che non sia la parola di uomini o di un uomo, ma la parola di Dio, tagliente e potente, capace di trasformare la vita. E preghiamo con questa aspettativa. Amen. L'argomento di cui vogliamo parlare questa sera è conoscere la volontà di Dio. Questo è stato uno dei miei studi preferiti per molti anni ed ho avuto anche il privilegio di scrivere un piccolo libro sull'argomento, pubblicato ormai da parecchi anni, credo da circa 6 anni. Ma è comunque una domanda che continua a ripresentarsi, perciò lo staff ha ritenuto opportuno che parlassi su questo tema, in particolare questa domenica sera, prendendoci una pausa dalla nostra serie di studi su Daniele. E voglio parlare in modo molto pratico, così che possiamo avere una chiara comprensione di cosa significhi realmente conoscere la volontà di Dio per la nostra vita. Questa è una domanda fondamentale, infatti oserei dire che nella mia vita è probabilmente la domanda che mi viene posta più spesso. Come faccio a sapere cos'è che Dio vuole che io faccia? Nel Salmo 143, versetto 10, Davide fece una preghiera che deve essere il desiderio di ogni cristiano. Davide pregò questo: Signore, insegnami a fare la tua volontà. Ed io credo che questo sia molto fondamentale per la vita del credente. Perché essere cristiano è l'affermazione della signoria di Cristo. Essere cristiano è un atto iniziale di sottomissione al controllo e alla guida di Cristo, e quindi fare la sua volontà segue certamente quel tipo di sottomissione. Il nostro Signore Benedetto stesso ne ha dato l'esempio. Nessun altro al di fuori di Cristo ha il cuore perfetto del servo. Nessun modello o esempio più grande di obbedienza alla volontà di Dio può essere indicato se non Cristo stesso. Fin dall'inizio, nella sua incarnazione, egli rese chiaro che era venuto per fare la volontà di colui che lo aveva mandato. Ed anche quando ciò lo portò all'agonia dell'anticipazione della croce, mentre nel giardino riversava in preghiera al Padre il sentimento della sua stessa anima, anche in quel momento di crisi non vacillò mai nel suo impegno, poiché fu lì che disse: non la mia volontà, ma cosa? La tua sia fatta. La Chiesa primitiva ebbe un impegno simile. Più e più volte, infatti, pregavano: sia fatta la tua volontà, come è scritto nel libro di Atti. Questo fu il modello di vita per Cristo e per la Chiesa primitiva. L'Apostolo Paolo pregò quella stessa preghiera: sia fatta la tua volontà. Pietro, allo stesso modo, pregò: sia fatta la tua volontà. È un modo di vivere per il credente. E nel caso in cui lo abbiate dimenticato, pensate a qualche settimana fa, Matteo 6, versetto 10, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta, cosa? La tua volontà in terra come è fatta in cielo. Questa è una delle richieste essenziali nella vita di ogni credente, poiché quella preghiera è il modello di ogni altra preghiera. Dobbiamo pregare costantemente: sia fatta la tua volontà. Fare la volontà di Dio dal cuore, così come Paolo esprime in Efesini 6:6, è quindi fondamentale per la vita cristiana. Infatti oserei dire che a meno che non ci sia in voi il desiderio di fare la volontà di Dio, è quantomeno discutibile che siate veramente cristiani. Giovanni 7 indica che per chi è un credente ci sarà il desiderio di conoscere la volontà del Padre. Paolo agiva secondo la volontà di Dio. In Romani, giusto per darvi alcuni esempi scritturali, capitolo 1, versetto 10, dice: pregando che in qualche modo ora finalmente io possa avere un prospero viaggio per la volontà di Dio per venire da voi. In altre parole, tutto nella sua vita era racchiuso nel contesto della volontà di Dio. Alla fine di Romani, al 15° capitolo, del 32° versetto, disse: affinché io venga da voi con gioia per la volontà di Dio. Era per lui un modo di vivere. E poi c'è un'espressione, credo sia molto speciale, alla fine del libro dei Colossesi, al capitolo 4, versetto 12, dove Epafra, che è uno di voi, dice: servo di Cristo, vi saluta combattendo sempre per voi nelle sue preghiere. E qual è l'obiettivo della sua preghiera a favore dei Colossesi? Che possiate star saldi, perfetti e completi in tutta la volontà di Dio. Il grande cuore dell'Apostolo Paolo, espresso nel messaggio di Romani capitolo 12, era che possiamo conoscere quale sia la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Pietro afferma che il segno distintivo di un cristiano è la sua preoccupazione ed il suo centrarsi sulla volontà di Dio. Prima Pietro capitolo 4 versetto 2 leggiamo: affinché egli non viva più il resto del suo tempo nella carne secondo le concupiscenze degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. È quindi il segno distintivo del credente modellato su Cristo. E se diciamo di dimorare in Cristo, prima Giovanni 2:6, allora dobbiamo camminare come egli camminò, ed egli camminò in sottomissione alla volontà di Dio. È questo il vostro desiderio? Dovrebbe esserlo, se vi chiamate cristiani. Ora, a questo punto introduciamo una domanda: che cos'è la volontà di Dio? Supponiamo di essere impegnati ad essa, supponiamo che come credenti desideriamo fare la sua volontà, la volontà di Dio. La prossima domanda che sorge è: possiamo conoscere quindi la volontà di Dio? Ci sono persone che mettono in dubbio anche questo. Alcuni pensano che la volontà di Dio sia qualcosa di molto sfuggente, come l'anello di ottone sulla giostra. Se lo prendi è bello, ma se non lo prendi fai comunque un giro. E puoi vivere la tua vita cristiana senza di essa? Altri pensano che la volontà di Dio sia una specie di mistero, un qualcosa di nebbioso, di nascosto, di segreto, come se Dio fosse il coniglietto pasquale universale che la nasconde da qualche parte e corre indietro dicendo: ti stai avvicinando? Caldo, caldo, mentre noi cerchiamo freneticamente di trovarla. Alcuni pensano che la volontà di Dio sia un trauma, come correre lungo la strada, cadere, ritrovarsi col naso su una mappa dell'India e dite: sì, signore, sarà l'India o quello che sia. Ma le persone hanno idee strane sulla volontà di Dio, alcune con un orientamento piuttosto mistico o visionario, altre come se Dio dovesse parlare loro dal cielo, alcune sentendo che è un evento traumatico. E la maggior parte di coloro che credono a queste cose finiscono con un senso di frustrazione, la sensazione di non aver mai trovato veramente la volontà di Dio, e quindi pensano di dover aspettare al cielo per conoscerla pienamente. Ma io credo che possiamo conoscere la volontà di Dio, e lasciatemi dire il perché, ok? Non credo che Dio voglia delle cose per noi senza rendercele accessibili. Questo per me è un pensiero molto fondamentale. Se Dio ha una volontà per la mia vita, allora Egli la rivelerà se mi trovo nel giusto stato per riceverla. Dio non si frustra deliberatamente da se stesso. E così le persone dicono: ma non so in quale scuola dovrei andare, oppure non so quale lavoro dovrei accettare, sono nel mezzo di una grande decisione, oppure non so quale ragazza sposare, ne ho 6 in lista e le sto riducendo, farò un taglio questa settimana, un altro la prossima, e vedremo un po' chi rimane, ma non so quale, capite un po'? O ancora si può dire: come faccio a sapere se dovrei trasferirmi in un'altra casa, oppure come faccio a sapere cosa dovrei fare con questa persona problematica nella mia famiglia, o come potrei armonizzarmi meglio con mia moglie, con mio marito, come faccio a sapere qual è la volontà di Dio? E tutto va avanti nello stesso modo. La risposta a quella domanda è che Dio ha una volontà, e se Egli ha una volontà che vuole che tu conosca, la renderà disponibile. Credo veramente che Dio sia impegnato e dedicato nell'attività di manifestare apertamente, esplicitamente e chiaramente i suoi desideri per noi. Possiamo saperli. Possiamo tornare indietro fino a Genesi capitolo 1 versetto 14 e lì leggereste in quel racconto molto molto primitivo, nel primissimo capitolo della Bibbia, proprio all'inizio della creazione, leggiamo questa affermazione: e Dio disse: ci siano luci nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte e servano da segni e per le stagioni e per i giorni e gli anni. Ora, le stelle, la luna, il sole non servono solamente per i giorni e per gli anni, non servono semplicemente ad identificare i calendari, sono per segni e per stagioni. E la parola ebraica stagioni non si riferisce all'inverno, l'estate, primavera, l'autunno. La parola ebraica per stagione lì è una parola specifica che significa un'assemblea del popolo o una riunione della congregazione. In altre parole, i corpi celesti dovevano letteralmente essere usati da Dio per stabilire certe riunioni del popolo. E se studiamo l'Antico Testamento scopriamo che tutte le feste, tutte le solennità, tutte le ricorrenze di Israele erano identificate in base a dove si trovavano i corpi celesti in un certo momento. Tutto era in relazione, per esempio, all'equinozio di primavera o al plenilunio. È per questo che in Colossesi ci viene detto che ora che siamo in Cristo e facciamo parte del nuovo patto non c'è più alcun bisogno di osservare una festa o un novilunio. Il nostro calendario per la Pasqua e per il Natale è stabilito dal movimento dei corpi celesti. Dio ha stabilito dei segni. Salmo 104, versetto 19, egli ha stabilito la luna per le riunioni del popolo. Fin dall'inizio Dio stava manifestando certe cose. Ed unendo il movimento dei corpi celesti con la sua rivelazione al popolo, furono stabilite le feste religiose. E Dio rivelò la sua volontà in modo molto, molto chiaro, nel posto dove tutti potevano vederla. Pensiamo a come Dio rivelò la sua volontà in tutto l'Antico Testamento e conosciamo tanti, tantissimi casi in cui egli la rivelò esteriormente. Per esempio ci fu il miracolo del segno del patto con Abramo, la nascita di Isacco, un'indicazione molto esteriore, tangibile del fatto che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa. E poi più avanti, più tardi, quando venne il tempo per Isacco di avere una moglie, il servo Eliezer fu chiamato ed Abramo disse: voglio che tu vada e trovi una moglie del suo stesso popolo. Ed Eliezer si dice che mise la sua mano sotto la sua coscia, la mise lì vicino all'area procreativa e fece un voto che avrebbe trovato una moglie appartenente al suo stesso popolo. E ricordate qual era il segno? Vai al pozzo ed aspetta. E quando le fanciulle verranno alla fine del giorno, quella che ti offrirà acqua ed offrirà acqua anche ai tuoi cammelli, quella sarà la scelta. Un segno molto esteriore, molto chiaro, molto specifico. E poi, mentre i figli di Israele erano condotti attraverso il deserto, c'era una colonna di fuoco ed una nuvola. E poi c'era Gedeone, in Giudici, capitolo 6, nella battaglia contro i Madianiti. E ci fu un segno, anche lì il vello era bagnato ed il terreno era asciutto, ed il terreno era bagnato ed il vello era asciutto. E quello fu un segno, Dio stava mostrando la sua volontà. E poi ci fu il fuoco sul Monte Carmelo, gli atti di Isaia e di Geremia, nei quali essi letteralmente drammatizzarono in modo molto visivo ciò che Dio stava per fare. Vedete, Dio si è sempre rivelato in modo molto chiaro e nell'Antico Testamento lo fece comunemente attraverso fenomeni visibili, esteriori e fisici. Ma quando invece arriviamo al Nuovo Testamento, vediamo anche lì la stessa cosa, non è vero? Vediamo segni anche nel Nuovo Testamento. Il Vangelo di Giovanni è una serie di 8 grandi segni miracolosi. In effetti potresti essere interessato a sapere che la parola miracolo non è mai menzionata una sola volta nel Vangelo di Giovanni, perché sono segni che indicano in modo molto fisico a Cristo. Ed in Giovanni 20, versetti 30 e 31 ci viene detto in quel testo specifico che le cose che Gesù fece erano segni e fece molti altri segni affinché potessimo credere che egli è ciò che dichiarava di essere. Poi naturalmente con Pietro ci fu il segno del lenzuolo in Atti 10 e poi ci fu la conversione di Paolo, un segno esteriore, un segno drammatico, miracoloso di cecità, la gloria di Dio E poi in 2 Corinzi 12, 12, i segni di un apostolo. Vedete, nei tempi precedenti al completamento della parola di Dio, Dio dimostrava la sua volontà in un modo molto esteriore, molto fisico, drammatico, così che nessuno potesse non capirla. Ma visto che le epoche dei miracoli sono passate, come facciamo a conoscere la volontà di Dio adesso? Bene, abbiamo nelle nostre mani la parola di Dio. Lo scopo intero dei miracoli era di indicare la parola di Dio al profeta di Dio, mentre parlava, pronunciava la parola di Dio. Una volta che la compilazione della rivelazione divina fu completata, essa divenne la fonte della volontà di Dio. Quindi oggi non credo che dobbiamo cercare miracoli, non credo che nel Nuovo Testamento ci siano ingiunzioni per noi, incoraggiamenti a cercare di trovare la volontà di Dio nelle stelle o a trovare la volontà di Dio in qualche fenomeno o a trovare la volontà di Dio attraverso una qualche disposizione provvidenziale di circostanze che interpretiamo come atti divini. Credo che a questo punto dobbiamo rivolgerci alla parola di Dio. Ed io credo sostanzialmente che possiamo trovare questa volontà di Dio nella Scrittura. E voglio suggerirvi le cose che sono la volontà di Dio secondo la Scrittura, semplificandole e riducendole. Numero uno, la volontà di Dio è che siate salvati. La volontà di Dio è che siate salvati, è lì che la volontà di Dio inizia. In 2 Pietro capitolo 3, versetto 9, ci viene detto questo: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Ora, i critici possono dire che lo fa, e questo è il punto di questo capitolo. I critici possono dire, oh, Dio non farà nulla, oh, dov'è il segno della sua venuta? Tutte le cose continuano così come erano nel principio, tutto va avanti e sta andando avanti nello stesso modo. Tutte queste cose sul giudizio, tutte queste, questa distruzione di cui abbiamo sentito parlare, tutte queste cose che dovrebbero venire sui falsi maestri, non ne abbiamo mai visto l'ombra. Tutte le cose continuano come hanno fatto dall'inizio. E la risposta di Pietro è questa: non è perché il Signore ritarda nell'adempiere la sua promessa come fanno gli uomini, né perché ci sia un divario tra ciò che dice e ciò che fa. È perché egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, giusto? Ma che tutti giungano al ravvedimento. È la volontà di Dio che gli uomini siano salvati, redenti, che non periscano. Vi richiamo l'attenzione su Matteo 18, al versetto 11, e sulle parole del nostro Signore. Poiché il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto, che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore ed una di esse si smarrisce, non lascia le 99 e va sui monti a cercare quella che si è smarrita? E se mai la trova, in verità vi dico che si rallegra più per quella pecora che per le 99 che non si erano smarrite. Così, ascoltate qui, così non è volontà del Padre vostro che è nei cieli che uno solo di questi piccoli perisca. Ora, il riferimento nel passo riguarda principalmente i bambini. Però può essere ampliato, perché è il cuore di Dio che egli non vuole che alcuno perisca. E Pietro lo amplia per noi. In 1 Timoteo troviamo una parola che tratta la stessa questione, al capitolo 2. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio vuole che gli uomini vengano salvati. Ora, è lì che comincia la volontà di Dio. E voglio dire, se state cercando la volontà di Dio a parte della salvezza, non avete alcuna base su cui cercarla. Perché l'uomo naturale non comprende le cose di Dio. La salvezza è fondamentale. Entrare nella famiglia, riconoscere la signoria di Cristo, è dove possiamo trovare in primo luogo la volontà di Dio. In Marco capitolo 3, voglio solo mostrarvi un'illustrazione di questa stessa cosa. Marco capitolo 3, versetto 31, Gesù stava insegnando in una certa casa e ci viene detto che vennero allora i suoi fratelli e sua madre e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Gesù era circondato e era schiacciato nella casa, come spesso accadeva, e sua madre e i suoi fratelli lo volevano. Ora, non ci viene detto il perché, non ci viene detto se avessero un bisogno, o se pensassero che fosse troppo sotto pressione, o se ci fosse un qualche particolare problema di famiglia, o se fossero in viaggio verso qualche luogo, ma la moltitudine sedeva intorno a lui e gli dissero: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, ti cercano!» Ed egli diede loro una risposta sorprendente. Disse: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» E potrebbero averlo guardato come se fosse un po' fuori di testa, se non sapesse chi fossero. Guardò attorno e quelli che gli stavano seduti intorno e disse: «Ecco mia madre ed i miei fratelli». Identificò le persone intorno a lui come sua madre e i suoi fratelli, perché dice al versetto 35: «Chiunque fa la volontà di Dio, costui è mio fratello, mia sorella, mia madre». E lì sta dicendo che si entra veramente nella mia famiglia, si entra veramente a far parte della mia famiglia quando si fa la volontà di Dio. E naturalmente quel primo passo è la salvezza. Dio vuole che gli uomini siano salvati, e quando essi rispondono a questo ed entrano nella sua famiglia, diventano i fratelli, le sorelle e le madri di Cristo. Questa è la volontà di Dio. Tanto è la volontà di Dio che Egli è venuto nel mondo per morire. Noi abbiamo cose che vogliamo, ma non le vogliamo al punto da morire per esse, però Dio sì. L'incarnazione, la crocifissione hanno rivelato l'impegno di Dio nell'espressione della sua volontà. La volontà di Dio è che gli uomini siano salvati. È lì che comincia. E non faccio davvero alcuna supposizione nella Chiesa. So che ci sono persone qui che non sono salvate, so che ci sono persone qui stasera che non hanno mai aperto il loro cuore a Gesù Cristo, lo so. E vi dico, la volontà di Dio per voi non è che periate, la volontà di Dio per voi non è che vi smarriate per sempre, la volontà di Dio per voi non è che siate tagliati fuori dalla vita eterna, la volontà di Dio per voi non è che passiate per sempre all'inferno, la volontà di Dio per voi è che siate salvati. Dio, dice Paolo, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui, con il quale ci ha amato, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, Egli ci ha vivificati insieme con Cristo. Ed è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opera, affinché nessuno si vanti. La volontà di Dio, che esprime il suo amore, la sua misericordia, è che siate salvati. È lì che comincia. E voi potreste dire: sono già stato salvato, però tuttavia ogni tanto inciampo. Lasciate che vi conduca ad un secondo punto, che è Efesini capitolo 5. La volontà di Dio non è solo che siate salvati, ma secondo Efesini 5 è che siate anche ricolmi di spirito, ripieni di spirito. In Efesini 5 troviamo l'affermazione al versetto 16: riscattando o redimendo il tempo, perché i giorni sono malvagi. L'idea qui è che non abbiamo molto tempo a disposizione, c'è una pressione che grava su di noi in questi giorni malvagi, persino al tempo in cui Paolo stava scrivendo questo, e dobbiamo quindi riscattare il tempo. E su questa base dice: perciò non siate stolti. Ora, stolti è solamente una parola gentile per dire stupidi, senza informazione, senza conoscenza, disinformati, ignoranti. Non siate stupidi o disinformati, però comprendete quale sia la volontà del Signore. Ora, Paolo, voi potreste dire: come osi? Come osi? Sto cercando! Sto bussando alle porte, sono lì che stendo dei veli, faccio ogni sorta di cose, ma non riesco a conoscere la volontà del Signore. Bene, non dovreste essere stupidi, dovreste conoscere la volontà del Signore, e se leggete soltanto il versetto successivo scoprireste qual è. E non vi inebriate di vino, nel quale c'è dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Ora, la volontà di Dio è che siate ripieni di spirito. Non ubriachi di vino, che porta all'eccesso. Ricordate quando abbiamo studiato Efesini 5, abbiamo parlato del fatto che quelle persone si ubriacavano perché credevano che ciò li mettesse in comunione con gli dèi. I pagani di Efeso credevano che quanto più si ubriacavano, tanto più salivano ad un livello che apriva la comunione con gli dèi, così come oggi alcuni tossicodipendenti pensano di raggiungere un livello superiore di coscienza spirituale. Credevano la stessa cosa. L'Apostolo Paolo dice: se volete veramente comunicare, avere comunione con Dio, non ubriacatevi di vino, siate ricolmi di spirito. Ora, cosa significa però? O potreste dire: significa forse che dobbiamo ottenere lo spirito in qualche modo? Tale venne da me a Dallas e mi disse: sai, ho letto il tuo libro sul movimento carismatico, ho letto il capitolo sulla spiritualità, e aggiunse: sai, io ho corso in giro per così tanto tempo cercando di ottenere lo Spirito Santo, e finalmente qualcuno mi ha detto che ce l'avevo già. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui, non gli appartiene. Romani 8:9. Cosa? Persino i corrotti corinzi, che commisero ogni sorta di peccato concepibile, sono ammoniti da Paolo: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Siamo stati tutti abbeverati ad un solo spirito, 1 Corinzi 12:13. Quindi tutti i credenti possiedono lo Spirito di Dio. Questo non è il punto. Non abbiamo bisogno di cercare quello che già abbiamo. Voi potreste dire, bene, ma se tutti abbiamo lo Spirito Santo, non dovremmo forse avere potenza nelle nostre vite? Non dovremmo forse procedere nelle nostre vite? Esatto, perché Atti 1.8 dice, riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà venuto su di voi. La parola potenza è dunamis, dinamite, da cui viene la parola dinamite. Dovreste essere letteralmente delle dinamiti viventi. La maggior parte di noi guarda la propria vita e dice, credo di essere un po' una schiappa. Continuo ad accendere la miccia e non succede nulla, perché è così. Se ho lo Spirito Santo non vedo da nessuna parte nessuna potenza, perché se ho lo Spirito, se ho tutte queste cose, appartengo alla vita della pietà, secondo Pietro 1.3, se sono così completo in Lui con lo stesso 10, perché se ho questa potenza non succede mai nulla? E la risposta è semplice: perché non siete ricolmi. E una cosa è avere lo Spirito come residente, l'altra è avere lo Spirito come dominante. Lasciate che vi dia un'illustrazione, che la parola ripieni viene usata nei Vangeli per indicare il controllo totale. Per esempio, in Giovanni 16,6 ci viene detto, la tristezza ha riempito il vostro cuore. In Luca 6,11 ci viene detto, furono pieni di furore. In Luca 4,28 furono pieni di ira. In Luca 5,26 furono pieni di timore. Vedete, per lo più nelle nostre vite possiamo bilanciare le cose. Come per esempio la tristezza. Abbiamo un po' di tristezza, abbiamo un po' di gioia, abbiamo un po' di tristezza che pende da questa parte, poi un po' di gioia dall'altra parte, cerchiamo di bilanciare la cosa. Se accade qualcosa di davvero brutto, cerchiamo di pensare pensieri felici e tutti cercano di tirarci su, ma quando accade qualcosa di orribile, un disastro totale, una ferita terribile, una morte, un qualsiasi quello che sia, più precipita il lato della tristezza, siamo pieni di tristezza. Questo è il significato della parola. E nelle nostre vite, fondamentalmente, lo Spirito di Dio è lì. Un po' per lo Spirito, un po' per noi, un po' per lo Spirito, un po' per noi, e cerchiamo di bilanciare le cose con la carne. Però viene un momento in cui cediamo tutto allo Spirito e siamo ripieni di Spirito, e la bilancia precipita dalla sua parte. Secondo Romani 6, è una questione di arrendersi in obbedienza allo Spirito di Dio. Dobbiamo essere sottomessi allo Spirito di Dio affinché Egli possa riempirci. E voglio illustrarvelo con un esempio che ho usato molte volte insegnando questo concetto, però credo che vi aiuterà a comprenderlo. Pietro è l'illustrazione classica, okay, che voglio usare. Ora, Pietro sostanzialmente sapeva una cosa. Se non sapeva nient'altro, sapeva che voleva essere dove si trovava Gesù. Una volta Gesù cercò di mandarlo via ed egli disse, Signore, da chi mai andrei? Tu hai le parole di vita eterna. Il Signore non riusciva mai a liberarsi di Pietro. So che ci furono giorni in cui Gesù camminava lungo la strada, si fermava e Pietro gli finiva addosso. Pietro lo seguiva ovunque, era sempre intorno a lui. Era uno dei tre più intimi, non sono sicuro che fosse stato scelto. Penso semplicemente che forse non riuscivano a liberarsene. In ogni caso, Pietro voleva essere dove era Cristo. E c'è una ragione molto molto ovvia per questo, perché quando era con Cristo trovava risorse incredibili per la sua vita. Per esempio, Matteo 14, i discepoli erano lì sull'acqua, nel Mar di Galilea, e stavano andando un po' in preda al panico, e tutto ciò che cercavano di fare era attraversare un piccolo tratto della collina dove si trovavano fino al villaggio vicino. Non sarebbe dovuto essere un problema, ma la tempesta si alzò, il vento vorticoso che era in quella piccola valle tra le scogliere ad est e le colline a nord e a ovest cominciò davvero a turbinare, ed io stesso l'ho sperimentato in alcuni dei miei viaggi laggiù. La barca era nel mezzo e loro erano veramente in uno stato di panico, e dall'improvviso, mentre guardavano in lontananza contro la luce della luce, ecco qualcuno che camminava sull'acqua. Ora, se non eravate già abbastanza sconvolti, quello vi avrebbe veramente fatto cadere dall'altra parte. Era lì che camminava sull'acqua e naturalmente, ricordate cosa accadde? Gridarono, sei tu, Signore? Quella era l'unica spiegazione possibile che potevano concepire. Ed egli rispose affermativamente ed immediatamente, senza pensarci un attimo, Pietro saltò fuori dalla barca e cominciò a camminare sull'acqua. Ora, lui era pescatore tutta la sua vita, non aveva mai fatto una cosa del genere, sapeva di non poter camminare sull'acqua, intellettualmente parlando lo sapeva. E potresti dire, perché fece una cosa simile? Saltò fuori dalla barca? Si lanciò sulle onde? No, io credo che fu perché aveva questo desiderio ardente di essere dove era Gesù. Uscì un po' e cominciò a sentirsi sicuro di sé, sapete, come se fosse piuttosto bravo, e iniziò a guardare ciò che stava facendo, allora cominciò ad affondare. Il Signore dovette prenderlo e poi camminarono insieme di nuovo verso la barca. Ora posso solo immaginare come Pietro si avvicinò alla barca. E ragazzi, sapete, molto cool, molto casuale. Pietro imparò una grande lezione quel giorno. Imparò che quando era vicino a Gesù Cristo, poteva fare il miracoloso. Poi più avanti, in Matteo capitolo 16, il Signore stava interrogando i discepoli su chi egli fosse e disse: chi dicono gli uomini che io sia? Loro risposero: alcuni dicono che sei Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse: ma voi, chi dite che io sia voi? E dall'improvviso la bocca di Pietro cominciò a muoversi indipendentemente dal suo cervello e disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ed il Signore gli disse, e deve averlo fatto con un sorriso: la carne del sangue non te l'hanno rivelato, Pietro, ma il Padre mio che è nei cieli. E lì Pietro imparò una seconda grande lezione, che quando era alla presenza di Gesù Cristo non solo poteva fare il miracoloso, ma poteva anche dire il miracoloso. La volta successiva in cui lo vediamo, la nostra piccola analogia, è nel giardino. Gesù era stato catturato, e quell'orribile evento che accadde in Giovanni 18, dove i soldati avevano preso Gesù per processarlo in una parodia di processo e poi per giustiziarlo. Ed egli si trovava nella fase iniziale di quella situazione, nella casa di Anna, e Pietro era fuori ed era lì in piedi presso il fuoco da lontano. E sapete cosa accadde? Quando era lontano era un codardo. In tre occasioni cosa che fece? Rinnegò Cristo. Ora, ciò che è sorprendente è che se torniamo solamente poche ore prima, quando i soldati vennero a prendere Cristo, afferrò una spada e cominciò a menar colpi al primo uomo della fila. E la Bibbia dice che tagliò l'orecchio di Malco, però sapete ovviamente che non si avvicinò a Malco dicendo ti prenderò l'orecchio. No, voleva la sua testa. Malco reagì, si abbassò e prese solamente l'orecchio, ma in effetti stava dicendo affronterò tutto l'esercito romano. Potevano esserci fino a 500 soldati provenienti dalla Forte Antonia e lui stava per cominciare con il primo della fila e farsi strada attraverso le truppe. E potresti dire, deve essere matto. No, perché stava accanto a Gesù Cristo e sono sicuro che nel retro della sua mente c'era questo pensiero: Signore, quando questi uomini sono venuti qui e tu hai detto il tuo nome, sono tutti caduti a terra come un domino, boom! Ora, Signore, se mi metto nei guai, potresti farlo di nuovo? Voglio dire, so che sentiva il fatto che il Signore era lì e che aveva un coraggio miracoloso, poteva fare, poteva dire il miracoloso, ed aveva quasi un senso di invincibilità. Ma la volta successiva in cui lo vediamo si sta scaldando le mani al fuoco ed una ragazzina gli chiede se conosce Cristo e lui lo rinnega. In altre due occasioni rinnega e bestemmia, e potreste dire, è inconcepibile. Pietro, è inconcepibile. Tu che hai camminato sull'acqua, tu che hai controllato ed hai superato gli elementi della natura, tu che hai aperto la bocca e Dio ha parlato. Pietro, tu con la spada pronto a combattere tutto l'esercito romano. Cos'è successo? Ciò che è successo è che si è separato da Gesù e non appena si è separato ha perso tutto. Ebbene, Gesù morì e risuscitò, apparve ai discepoli tre volte, ed una volta in più a Pietro, e dopo ciò ascese al cielo. E potresti dire, mamma, con il Signore in cielo tanto vale seppellire Pietro 2 metri sotto terra. Voglio dire, se aveva ceduto dopo 20 metri di distanza, che utilità avrebbe avuto ora che il Signore era in cielo? E sapete cosa accadde? La volta successiva in cui vediamo Pietro, dopo che il Signore è in cielo, la prima cosa che fa è questa. Si alza in piedi, davanti a tutta la popolazione di Gerusalemme, riunita per la festa di Pentecoste. Si era radunati attratti dal suono di un vento impetuoso, dalle lingue di fuoco, dal parlare in lingue, le lingue di tutti quelli che erano convenuti, e questa massa di unità era raccolta a Gerusalemme. Lui si alzò e disse: uomini di Israele, voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo ed ascoltate le mie parole. E predicò la messianicità di Gesù Cristo, accusando l'intera folla di aver giustiziato il Messia. E tutto il discorso provenì direttamente dalla bocca di Dio. Eccolo lì, a fare e dire il miracoloso. Egli e Giovanni andarono al tempio, c'era un uomo zoppo lì presente, ed egli disse: argento ed oro non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. E l'uomo balzò in piedi ed andò saltando e danzando e gridando nel tempio. Era l'unica lode legittima che stava avvenendo lì dentro. Egli poteva dire il miracoloso e poteva anche fare il miracoloso. E così il Sinedrio lo prese e gli disse: sta zitto, non vogliamo sentire niente di più da te. E lui rispose loro dicendogli, guardandoli negli occhi: in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome dato agli uomini per il quale dobbiamo essere salvati. E giudicate voi se devo obbedire a Dio o agli uomini. Ascoltate, egli poteva dire il miracoloso, poteva fare il miracoloso e poteva avere anche un coraggio miracoloso. Però potremmo dire, come? Se lui è un codardo quando Cristo è a 20-30 metri di distanza, lì fuori, perché ha tanto coraggio quando il Signore è già sceso al cielo? E la risposta è molto semplice. Prima che accadesse qualsiasi cosa nel libro degli Atti, riguardo alla predicazione, o al curare, alla guarigione, o all'essere audaci, ci viene detto che tutti furono, al capitolo 2, versetto 4, furono cosa? Ripieni, ricolmi di Spirito Santo. Ora, lasciate che vi dica una cosa, amici. Essere ripieni di Spirito ebbe lo stesso effetto nella vita di Pietro che stare alla presenza stessa di Cristo. Capite il punto? Essere ripieni di Spirito ebbe lo stesso effetto che stare, trovarsi alla presenza stessa di Gesù Cristo. Sapete cosa significa essere pieni e ricolmi dello Spirito Santo? Significa vivere in presenza di Gesù Cristo. Non è nient'altro che una coscienza di Cristo costante e totale, presente. La mente che è centrata su di Lui, la mente che fissa continuamente lo sguardo sulla sua gloria, secondo Corinzi 3,18, sarà trasformata nella sua immagine. Ecco perché in Colossesi 3,16 ci viene detto: la parola di Cristo dimori in voi abbondantemente, riccamente, vedete? Quando la parola riguardante Cristo, la parola di Cristo dimora in noi riccamente, la sua presenza diventa manifesta nella vostra mente cosciente. E quando la sua presenza domina la vostra mente, lo Spirito di Dio vi controlla. O potreste dire, non stai forse confondendo lo Spirito con Cristo? No, perché lo Spirito è lo Spirito di Cristo, Romani 8,9. E lo Spirito Santo è un altro consolatore, allos paracletos, un altro dello stesso identico tipo mio, di me. Essere ricolmi di Spirito non è un'esperienza mistica, un'esperienza strana, lontana, estatica, è semplicemente la coscienza di Cristo. E, amici, deriva dall'introduzione della parola di Dio dentro di noi. Non è un mistero, non è un'emozione, non è un'esperienza estatica, è il nutrirsi della parola. Lasciate che vi dia un'altra illustrazione di questo. Aprite la vostra Bibbia ad Atti capitolo 4. Voglio indicarvi solamente alcuni versetti piuttosto velocemente e poi passeremo agli altri punti e concluderemo. Ma in Atti capitolo 4, al versetto 31, stavano pregando e quando ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e furono tutti ricolmi, tutti ripieni dello Spirito Santo ed annunciarono la parola di Dio con franchezza. Notate che la pienezza dello Spirito di Dio è collegata con la parola di Dio. Guardate ad Atti capitolo 6, versetto 3. Gli apostoli desideravano continuare a dedicarsi alla preghiera, al ministero della parola di Dio, e quindi volevano nominare alcuni uomini per prendersi cura dei bisogni fisici. E dice: perciò, fratelli, scegliete tra di voi 7 uomini di buona reputazione, ora notate qui, pieni di Spirito Santo e di saggezza, di sapienza. Da un lato o dall'altro, essere ricolmi dello Spirito di Dio è collegato con la parola e con la sapienza di Dio. Le due cose sono inseparabili. Capitolo 6, versetto 5 di Atti. E questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed dell'essere Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Com'è che divenne pieno di fede? Divenne pieno di fede conoscendo la verità di Dio, rivelata da Dio, la quale diede sostanza alla sua fede. Ed è la chiave della pienezza dello Spirito. Poi al versetto 7... A causa della potenza dello Spirito Santo che li riempiva, la parola di Dio cresceva. Inseparabili sono la parola, la sapienza e la fede rivelata in quella parola dell'essere ricolmi di Spirito. E così troviamo che quando gli uomini erano ricolmi di Spirito, c'era un collegamento e c'è un collegamento straordinario con la parola di Dio. Ora, miei cari, lasciate che vi dica questo, che se state cercando la volontà di Dio nella vostra vita, primo, assicuratevi di essere salvati. Secondo, assicuratevi di essere ricolmi di Spirito. Ciò significa che state ricevendo l'influsso della parola di Dio, vivendo nella coscienza di Cristo affinché lo Spirito di Dio controlli la vostra vita. Terzo, la volontà di Dio è che siate salvati, ripieni di Spirito e santificati. Santificati. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, qui non passerò molto tempo, voglio solamente accennarlo, quindi ascoltate attentamente, ok? Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 3. Questa è la volontà di Dio. Ora, quando qualcuno mi chiede, oh, come posso conoscere la volontà di Dio? Penso sempre a questo versetto. Questa è la volontà di Dio, perché non cominciate da qui. La vostra santificazione, ciò significa essere messi da parte, significa essere puri, essere santi, giusti, virtuosi, essere senza peccato. La volontà di Dio è che siamo puri, incontaminati, senza macchia, irreprensibili. Questa è la volontà di Dio. È piuttosto chiaro, vero? Ma potresti dire, beh, ma cosa intende dire con quello? Ci dà quattro principi. Numero uno, versetto 3, astenetevi dal peccato sessuale. State lontani dal peccato sessuale. State lontani da esso, astenetevi dalla porneia, qualsiasi tipo di pornografia, qualsiasi tipo di attività sessuale. E la parola è abbastanza ampia da comprendere ogni attività sessuale, tranne quella che è permessa da Dio nei limiti del matrimonio tra un marito ed una moglie. E basta. State lontani da essa. Questa è la volontà di Dio. Ogni volta che una coppia viene in chiesa per ricevere consulenza e dice crediamo che sia la volontà di Dio che ci sposiamo, noi poniamo loro sempre una domanda. Siete impegnati in attività sessuale l'uno con l'altro? Se la risposta è sì, allora diciamo non conoscete la volontà di Dio, non sapete se Dio vuole che vi sposiate, non conoscete la parte che Egli non ha rivelato perché non avete nemmeno obbedito alla parte che Egli ci ha rivelato, non siete nemmeno in posizione per sapere qual è la volontà di Dio. Avete sfidato la sua volontà al punto di Prima Tessalonicesi capitolo 4. A meno che non ci sia una vita di giustizia, di rettitudine, di santità, di virtù, a meno che non stiate affrontando il peccato nella vostra vita, vi stiate astenendo dal peccato sessuale, siete fuori dalla volontà di Dio fin dall'inizio. Principio numero 2, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore. Ora, alcuni credono che il termine vaso qui si riferisca al corpo, in modo che dobbiate controllare il vostro corpo affinché onori Dio. Alcuni credono che si riferisca a vostra moglie, dovete assicurarvi di prendervi cura di vostra moglie in un modo che onori Dio. Io propendo di più piuttosto per il concetto del corpo, perché penso che si adatti meglio al contesto. In altre parole, gestite il vostro corpo in modo che onori Dio. Avete sottomesso il vostro corpo, come dice Paolo, state trattando la carne in questa maniera, questa è la volontà di Dio. Terzo, non nella concupiscenza di desideri disordinati o sensualità, come i pagani che non conoscono Dio. Principio numero 1, state lontani dal peccato sessuale. Numero 2, gestite il vostro corpo in modo che onori Dio. E 3, non agite come i pagani, senza Dio. E com'è che agiscono loro? Sono guidati dalle loro ghiandole. Così agiscono, così sono guidati dai loro impulsi, dalle loro passioni, dai loro istinti, gli istinti più bassi. In altre parole, è una questione molto fisica qui nella volontà di Dio, giusto? State lontano dal peccato sessuale e da tutto ciò che porta adesso. Il vostro corpo deve e dovrebbe onorare Dio, e ciò significa che il vostro corpo deve sempre essere sotto controllo. Tutte le cose mi sono lecite, dice l'apostolo, ma non tutte sono utili. Tutte le cose mi sono lecite, ma io non sarò dominato da nessuna di esse. Le persone dicono, oh beh, ma io sono sempre sotto controllo. Se arrivo ad un punto in cui non lo siete, in cui non lo siete, ricordo la prima volta che baciai una ragazza, fuori controllo immediatamente. È tutto un nuovo mondo, una nuova esperienza. E capii lì che c'erano impulsi in me che andavano oltre la mia capacità di controllare, se non per la potenza di Dio. Infine, il quarto punto, versetto 6, nessuno vada oltre e defraudi il proprio fratello in nessuna cosa, non approfittate di qualcun altro. Ragazzi, sapete, le persone fisicamente e sessualmente si approfittano l'uno dell'altro in modo orribile. Ho letto l'articolo più scioccante nell'ultimo numero di Psychology Today, non riuscivo a crederci. Presenta un intero sondaggio psicologico che sostiene l'incesto come una relazione positiva ed affermativa presente in una famiglia. Se potete concepire una cosa del genere. Parlare di approfittarsi? Sta arrivando? Quello è il primo articolo che vedo su questo in un luogo pubblico, sta arrivando, e i padri distruggeranno, letteralmente distruggeranno le loro famiglie, le loro figlie, quando ciò diventerà lecito. Non usate qualcuno, non usate le persone per ottenere la vostra gratificazione. La volontà di Dio è che siate puri, separati, incontaminati. Non vivete più, prima Pietro 4:2, l'abbiamo letto prima, non vivete più nella carne, secondo le concupiscenze degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Vi dico, gente, mi stanco delle cose che accadono nei circoli cristiani. C'è un leader cristiano, una guida, la cui vita è... Beh, ce ne sono due, ne ho scoperti due questa settimana, le cui vite sono così depravate, eppure continuano. Il loro ministero fiorisce in ogni luogo, sono molto pubblici, e alcuni cristiani sono così turbati che stanno pensando di scrivere articoli importanti sulle loro vite per smascherarli. E le chiese sono piene di persone che sono dedicate, impegnate a relazioni illecite, fisicamente. Questa è la volontà di Dio per voi. Ora, voi potreste dire, Cristo è il mio Signore e io sono venuto a Lui e ho ricevuto dalle sue mani la graziosa salvezza e mi sottometto a Lui, lo amo, lo adoro. E poi uscite e apertamente, violentemente, sfacciatamente violate la sua volontà. La volontà di Dio è che siate santificati, separati, puri. Quarto, la volontà di Dio non è solo che siate salvati, ripieni di spirito e santificati, ma sottomessi. Solo un pensiero su questo, 1 Pietro 2,13, sottomettetevi ad ogni istituzione umana per amore del Signore, sia al re come sovrano, sia ai governanti, come quelli che da Lui sono mandati per punire i malfattori, per lodare quelli che fanno il bene, poiché questa è la volontà di Dio. E potreste fermarvi proprio lì. Dice, aspettate un momento, sottomettetevi a tutte le leggi degli uomini per amore del Signore, non per amore del governo, ma per amore del Signore. Perché? Perché le persone stanno valutando la legittimità della vostra fede sulla base della vostra cittadinanza. Sorprendente! Sorprendente! Che tipo di cittadini siete? Obbedite alle ordinanze degli uomini? Al re? Ai governatori? A quelli che sono mandati da lui per punire i malfattori? Quelli sono la polizia, a volte anche l'esercito? La lode di quelli che fanno il bene? Ascoltate, la gente dice, oh, cosa dovrei fare riguardo alla leva? Come dovrei fare questo all'iscrizione? Cosa dovrei fare? La stessa cosa riguarda l'essere un poliziotto, affinché quelle parti del nostro governo, la polizia e le forze armate, proteggono gli innocenti contro assassini, empi, umanisti, atei, che siano individui o nazioni. Non vedo alcun problema a impegnarsi e dedicarsi nel sostenere quello che è giusto. Ora, se fossi un cittadino russo, avrei qualche problema. Non potrei servire nelle forze armate perché sono l'invasore, sono l'aggressore. L'assassino. Però potrei difendere le persone. E non dico quasi mai nulla di molto politico, ma quando non abbiamo difeso correttamente le persone del sud-est asiatico, il risultato è stato che milioni sono stati massacrati. Milioni. Dobbiamo essere sottomessi. Lo spirito di buona cittadinanza. Dobbiamo rispettare i principi del nostro governo. Voi potreste dire, aspetta un attimo, ok? Aspetta un momento. Fino a quanto? Fino a che punto lo portiamo? Fino a che punto? Fino al punto in cui il governo viola il comando diretto della parola di Dio. Allora vi ponete sul terreno di Atti 4, Atti 5 e dite a questo punto obbediremo a Dio e non agli uomini. E penso che lì dobbiamo tracciare la linea, però dobbiamo essere buoni e dobbiamo essere sottomessi. Vi rendete conto che in Efesini 6, se siete dipendenti, dovete sottomettervi al vostro datore di lavoro come al Signore, come se fosse Cristo? Dobbiamo imparare a sottometterci. In Efesini 5 ci viene detto che in un matrimonio impariamo a sottometterci, in famiglia impariamo a sottometterci, al lavoro impariamo a sottometterci, nel governo impariamo a sottometterci e con i nostri spiriti dolci e sottomessi, lo spirito di cooperazione. Questo non è un regime dittatoriale? E quindi ci sottomettiamo cooperando, non dicendo, oh beh, se questo è quello che vogliono fare, mi sdraio e lascio che me lo facciano. No, noi abbiamo risorse nel nostro governo, possiamo votare, possiamo fare petizioni, possiamo fare pressione, possiamo andare in tribunale per le cose quando abbiamo una causa giusta, virtuosa, e questo è cooperare con il sistema. Ma quando lo violiamo, allora cessiamo di essere ben considerati e non possiamo nemmeno qualificarci per essere anziani nella Chiesa, tranne in quei casi in cui il governo viola un comando diretto di Dio. Allora dobbiamo obbedire a Dio e subirne le conseguenze. Posso darvi un quinto pensiero? Qual è la volontà di Dio? Che siate salvati, ripieni di spirito, santificati, sottomessi ed in quinto luogo sofferenti. E voglio solo menzionarlo perché lo abbiamo già trattato in passato, 1 Pietro 3,17. È meglio, se così vuole Dio, soffrire facendo il bene che facendo il male. La volontà di Dio è che quando affrontiamo il mondo e quando esso reagisce al nostro messaggio e alla nostra vita, possiamo veramente soffrire. E dice, non dovreste stupirvene poiché anche Cristo ha sofferto una volta. Egli ha sofferto. Ed in al capitolo 4, versetto 19, dice così, quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le loro anime al fedele creatore facendo il bene. E dal capitolo 5 al versetto 10 dice, dopo che avrete sofferto per un po', il Signore vi renderà perfetti. Vedete, parte della crescita di un credente maturo è la sofferenza. È la potatura di Giovanni 15, dove la parola di Dio, le prove, le circostanze tagliano via i rami superflui che rallentano la nostra crescita e dissipano la nostra energia. Dio ci ha chiamati alla sofferenza. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, dice 2 Timoteo 3,12. Quindi dobbiamo affrontare questa cosa? Non andiamo a cercarla? Non la gustiamo, ma siamo disposti a portare nei nostri corpi i segni di Gesù Cristo. Siamo disposti ad essere audaci e a confrontarci di fronte alla sofferenza. Siamo disposti a dire ciò che deve essere detto, qualunque cosa accada. A volte questo fa un po' paura. Ricordo quando parlai al Valley College, qui vicino, qualche anno fa, mi chiesero di parlare del cristianesimo e della cultura, ma io non so nulla di quello. Così decisi di parlare del perché Gesù è il Messia. Alcuni di voi forse lo ricordano, ma è stato un posto piuttosto interessante perché c'erano un sacco di persone ebree lì, e così mi alzai nel forum aperto per un'ora, parlai e parlai del perché Gesù era il Messia. Ricordo un giovane che fu salvato quel giorno, proprio lì, e poi andò al seminario. Ricordo anche che i cristiani furono banditi dal campus, tutti i tavoli dei libri cristiani furono chiusi e la JDL mandò una lettera alla nostra chiesa minacciando di farla esplodere una domenica mattina. Non lo diciamo alla gente perché volevamo che venissero, non lo fecero. Iniziamo a ricevere telefonate oscene nel cuore della notte, molestando mia moglie e la mia famiglia. Qui a Grace Church, nel nostro tempo, abbiamo perfino avuto una persona alla porta con un coltello che minacciava di rapire i nostri figli. Sono stato messo in prigione per aver predicato il Vangelo negli Stati Uniti d'America, anni fa. Non è sempre così che sarà, ma potrebbe esserlo. E credo veramente che dobbiamo affrontare un'epoca malvagia. E gente, se credo in qualcosa, credo che nel giorno in cui viviamo, se davvero ci confrontiamo apertamente, ci saranno conseguenze maggiori che in passato. Sapete una cosa? Paolo disse, ho sofferto molto, ma voglio conoscerlo. E voglio conoscere la comunione delle sue cose, delle sue sofferenze. Quando entrate nella sofferenza, per la causa di Cristo, entrate in un'identificazione intima con Lui che ha sofferto, capite? Colui che non soffre non comprenderà mai veramente. Oh, l'intimità della sofferenza per Cristo, comprendendo quel misericordioso sommo sacerdote che Egli è. Ed in ultimo punto, con la S. La volontà di Dio è che siate salvati, ripieni di spirito, santificati, sottomessi, sofferenti, e che dite di questo? Che dite grazie. La volontà di Dio è che diciate grazie. Prima Tessalonicesi 5,18. In ogni cosa rendete cosa? Rendete grazie. Perché questa è la volontà di Dio riguardo a voi. Ora, guardate e ascoltate per un momento, ok? La gente dice, oh, non conosco la volontà di Dio, oh, sto cercando di capirla, qual è la sua volontà? Va bene? È che siate salvati? Avete dato il vostro cuore a Cristo? Che siate ricolmi di spirito, ripieni di spirito? State ricevendo regolarmente la parola di Dio così che crei in voi una coscienza della presenza di Cristo, la sua parola che dimora in voi abbondantemente, dando allo Spirito di Dio ciò che è necessario per controllare la vostra vita intera, così da essere ricolmi di Lui? È la parola riempita e usata come il vento di una vela che spinge avanti la nave. State navigando sulle acque spinti dall'energia dello Spirito di Dio che riempie la vostra vita perché avete pensieri coscienti di Cristo. Siete santificati, avete esaminato la vostra vita in quel punto, state vivendo una vita virtuosa e giusta e siete sottomessi, siete il tipo di modello di sottomissione che la parola di Dio descrive, siete persone che si sottomettono alle autorità del governo, alle autorità intorno a voi, così che la gente possa dire di voi che siete ben considerati. E che dire della sofferenza? State affrontando una società empia, e che dire del dire grazie, del ringraziamento? Il vostro cuore è pieno di ringraziamento per ogni prova, ogni tribolazione, ogni difficoltà, ogni cosa che va storta, come anche per quelle che vanno bene? Oppure siete lamentosi, scontrosi, amari, arrabbiati? Qual è la volontà di Dio? Lo sapete? Sono queste cose, gente. Voi potreste dire, sì, ok, MacArthur, però sei di grande aiuto. Voglio dire, ho guidato fin qui, sotto la pioggia, per sentire queste cose. Tutto ciò che mi dici è un mucchio di roba biblica. Non mi dici quale di quelle sei ragazze dovrei scegliere? Non mi hai detto dove dovrei trasferirmi o dove dovrei andare a scuola o cambiare lavoro o come risolvere il mio problema? Mi sento un po' ingannato qui? Non ho mica ricevuto una risposta diretta? Ne ho una per voi, ok? Vi piacerà. Sapete, se siete salvati, ricolmi di spirito, santificati, sottomessi, sofferenti e riconoscenti, sapete qual è la volontà di Dio per voi? È qualunque cosa vogliate. Vi piace? Suona bene? Fatelo! Qualunque cosa vogliate! E voi potreste dire, cosa stai dicendo? Questa è volontà propria? Capite? Non posso fare ciò che voglio. Devo bussare ad una porta, devo mettere un velo e... aspettate un momento, se siete salvati, ripieni di spirito, santificati, sottomessi, sofferenti e riconoscenti, chi pensate che stia controllando i vostri desideri? Fate un'ipotesi. Dio, no? Ed è per questo che il Salmo 37,4 dice: compiaciti nel Signore, dilettati nel Signore, e questo è il compendio di tutti e sei, ed egli ti darà che cosa? I desideri del tuo cuore. Non significa che realizzerà quelli che avete generato, significa che li metterà lui stesso lì dentro. La gente mi dice: perché sei andato a Grace Church? Sapete, per molti anni ho detto perché volevo. Alcuni dicono: volevi? Non conosci la volontà di Dio? È qualcosa che facciamo solo perché dobbiamo farlo, capisci? Aspetta un momento, ok? Io non vivo in quel tipo di miseria. Ricevo lettere di tanto in tanto da una chiesa, da un'organizzazione, e dicono: sai, sentiamo di essere stati guidati dal Signore a chiederti di venire ad essere il nostro pastore. E di solito è... Per Blossom o nella Death Valley o da qualche parte di là. Però comunque, a volte è meglio di così, a volte no. Molte cose del genere succedono. Dicono: potresti pregare per questo? E sapete qual è il mio primo pensiero? Non voglio andare lì. E se non voglio andare lì, mi è terribilmente difficile pregare per quello, no? Oppure potrei semplicemente dire: caro Signore, non voglio andare lì, ti sto solamente informando che non voglio andarci. No, non conosco un modo migliore per Dio di guidare la mia vita che attraverso i miei desideri. Però c'è una trappola lì. Se i vostri desideri non sono i suoi desideri, e non possono esserlo a meno che non siano su queste basi, allora vi smarrirete. C'è un secondo pensiero qui. Una volta che iniziate a seguire quel desiderio nel vostro cuore, se non è ancora chiaro, aspettate, perché lo sarà. L'ho sempre trovato vero nella mia vita. Sono venuto qui a Grace Church perché volevo e voglio ancora essere qui e non voglio andare da nessun'altra parte. E penso che Dio stia dirigendo i miei voglio, capite? Ma c'è un altro pensiero. Quando vogliamo fare qualcosa e seguiamo quel desiderio, allora dobbiamo permettere a Dio di applicare circostanze a quel desiderio che potrebbero modificarlo. Però almeno ci fa muovere, non si può sterzare un camion che sta fermo, giusto? È molto difficile, una volta che si muove però è più facile. E così ci muoviamo sulla base del desiderio del nostro cuore e lasciamo che Dio lo modelli. L'apostolo Paolo in Atti 16 si mise in moto e disse: abbiamo deciso di andare in Asia Minore? E lo Spirito Santo disse: no. E così abbiamo detto: ok, piano B, andremo in Bitinia. E lo Spirito Santo disse: no. Quello è sud e nord. Eravamo appena stati ad est, quindi cosa faremo? Non si fermò mai. Il desiderio continuò a muoversi, finalmente arrivò all'Elesponto e si fermò sul bordo dell'acqua e disse: Signore, bene, cosa vuoi che io faccia? Quella notte si addormentò, ebbe una visione di andare in Macedonia ed il Vangelo arrivò in Europa. E se non avesse fatto quello, non avesse seguito il desiderio del suo cuore nel continuare a perseguire la volontà di Dio, anche se il Signore lo stava guidando lungo la strada, chiudendo alcune porte, forse il Vangelo sarebbe andato dall'altra parte ed i cinesi sarebbero stati cristiani ed avrebbero evangelizzato il mondo occidentale. Ma, vedete, per seguire il desiderio del vostro cuore dovete essere aperti alle circostanze. Ho visto entrare Marty Wolf, uso la sua illustrazione nel mio libro. Marty e io guidavamo insieme per andare a scuola quando frequentavo il seminario, e Marty disse: sai, voglio essere missionario per gli ebrei, e aveva il desiderio di andare a Parigi a parlare agli ebrei francofoni di Cristo, e così ne abbiamo parlato molto, abbiamo esaminato la sua vita, salvato, ripieno di spirito, abbiamo fatto tutto ed abbiamo detto: Marty, addio, buon viaggio, parti pure, questo è il desiderio del tuo cuore. E così ricordo che mettemmo una targa nella nostra chiesa e Marty Wolf va in Francia. E sapete dove andò? In Canada. È lì che andò. Mandò a Montreal per lavorare con gli ebrei francofoni. Dio realizzò il desiderio del suo cuore, semplicemente non aveva la città giusta. Vedete, è così che Dio opera. Niente di mistico. Se continuate a muovervi sul desiderio del vostro cuore, Dio aprirà la porta giusta. Amo questo versetto. Genesi 24:27. Io, essendo in cammino, il Signore mi ha guidato. Preghiamo. Ora, il Dio della pace che ha ricondotto dai morti il nostro Signore Gesù, il grande pastore delle pecore, mediante il sangue del patto eterno vi renda perfetti in ogni opera buona per fare la sua volontà. operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.